Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, i nostri affezionati amici. E oggi vorrei parlare di un tema che è stato evocato, anche se così, di striscio, da lontano, nell'ultimo incontro che abbiamo fatto, che era dedicato a Solgenitsyn. E il tema di questa puntata potrebbe avere un titolo che purtroppo è abusato e viene utilizzato in un modo poco corretto e viene banalizzato, che è La bellezza salverà il mondo. Viene fatto risalire giustamente il concetto a Dostoevskij, ma già nel farlo risalire a Dostoevskij non lo si fa correttamente. Io vorrei, per quanto possibile, attraverso una lettura di alcune pagine, prima di Solgenitsyn in questo appuntamento e poi di Dostoevskij in quello successivo, vorrei, dicevo, tentare di rimettere a suo posto sia il tema e rimettere al loro posto anche alcuni elementi di questo tema che sono veramente sia il tema sia gli elementi universali, cioè buoni per gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Ma come tutto ciò che è veramente universale, ha una sua radice locale, direi proprio, perché non c'è nulla che non nasca in qualche luogo per poi diventare patrimonio di tutti. E ovviamente questo concetto della bellezza che salva il mondo nasce nelle pagine di uno scrittore russo, a mio avviso il più grande romanziere che l'umanità abbia mai avuto, che è Dostoevskij, e quindi ha una sua radice che è quella della Russia, di quel tempo, che è la Russia erede di secoli e secoli di storia. Ed è la Russia ovviamente ortodossa. Questo non vuol dire che queste tematiche siano essenzialmente ortodosse, significa semplicemente che queste tematiche in quel luogo vengono svolte attraverso un canone, che è questo qua, che è divenuto poi universale, quindi significa che lì c'è veramente qualcosa di notevole. Però prima di parlare di Dostoevskij, cosa che affronteremo nel prossimo incontro. Dicevo, vorrei parlare di Solgenitsyn, e non a caso, perché Solgenitsyn evocò questo concetto di Dostoevskij nel discorso per il premio Nobel. Citò appunto Dostoevskij e La bellezza salverà il mondo. Partendo da qui, però, bisogna veramente intendersi di che cosa stiamo parlando, perché Dostoevskij poi non ha mai scritto testualmente La bellezza salverà il mondo enunciandolo come tema. Vorrei leggervi il passo che è molto breve, si trova nell'Idiota, uno dei grandi romanzi dostoevskiani, e viene enunciato in questo modo: il principe Myshkin, che è l'idiota, è il protagonista del romanzo, viene accusato da Ippolit in un consesso pubblico. Ippolite rappresenta la miscredenza in qualche modo, comunque colui che non riesce a credere, e dice così: è vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza? Signori, gridò forte a tutti, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza. E io affermo che questi giocosi pensieri gli vengono in mente perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato. Poco fa, appena entrato, me ne sono convinto. Non arrossite, principe, se no mi farete pena. Quale bellezza salverà il mondo? Me l'ha riferito Colia. Voi siete un cristiano zelante? Colia dice che vi qualificate cristiano. Il principe lo considerava attentamente e non gli rispose. Quindi vedete che già l'ambito concettuale nel quale viene presentato il concetto della bellezza che salva il mondo è più articolato e ci troviamo di fronte a un'affermazione che riguarda appunto il principe Mishkin, l'idiota, alla quale il principe Mishkin non risponde. Se ricordate, e questo può in qualche modo ricondurci a un altro silenzio, che ad esempio è quello di Gesù davanti a Pilato. E questo già ci dà una risposta, ci aiuta a trovare una risposta che è quella che poi dà Dostoevskij, che è quella che dà Solženicyn, che è l'unica possibile dare, che l'unica bellezza che salva il mondo è quella di Cristo, cioè quella dell'incarnazione, è quella dell'opera trinitaria dell'incarnazione, della salvezza dell'uomo. Però nell'Idiota c'è un altro passo, che adesso non stiamo a leggere, ma citiamo soltanto così di passata, ma che ci serve per capire veramente che cosa può ruotare attorno alla bellezza, al suo impiego buono o al suo impiego anche non buono. Sempre nell'Idiota, all'inizio del romanzo, parlando di Nastasia, una delle protagoniste, una donna bellissima, e parlando di un suo ritratto, altri personaggi del romanzo si rendono conto di questa bellezza e si dice una bellezza simile potrebbe anche ribaltare il mondo, che è esattamente il contrario di quello che stavamo dicendo prima. Per cui questo concetto nell'opera di Dostoevskij in particolare, ma poi nell'intendimento di chiunque vi si affronti, è veramente molto articolata e può avere addirittura, come vediamo, due facce, una completamente opposta all'altra. Allora, che cosa bisogna tenere conto leggendo queste pagine? Leggendo questi romanzi, leggendo questi autori e vediamo poi soprattutto anche non solo Dostoevskij, ma anche Solženicyn e comunque tutti coloro che si occupano di questo tema. A che cosa ci riconduce il concetto di bellezza? Ci porta all'essenza di quello che è l'uomo e della sua capacità di leggere ciò che accade. Ma di leggere ciò che accade oggi, ciò che è accaduto nella nostra vita ieri, ciò che accadrà domani, tenendo un criterio che non sia solo terreno, che non sia solo umano. Per essere ancora più precisi, poiché noi siamo esseri anche terreni, siamo esseri umani, noi dobbiamo capire che questa lettura bella, diciamo, della realtà, questo essere sostenuto dalla realtà, questo essere sostenuto dalla realtà nel suo approccio a ciò che è più grande, ci porta a considerare la realtà per ciò che è veramente voluto da chi l'ha creata. E cioè ci porta a pensare e a vedere la realtà nella sua sacramentalità, cioè nel fatto che significhi qualche cosa di più grande. Alcuni lettori, ascoltatori, alcuni amici mi hanno chiesto durante questi giorni di approfondire un tema che ho accennato nella scorsa puntata, quella dedicata a Solženicyn, cioè la definizione di uomo come animale liturgico. Direi che possiamo introdurre appunto qualche cosa in più da questo punto di vista, almeno affermando questo, cioè l'uomo è un animale liturgico perché la sua essenza fondamentale, sempre e comunque, è quella di avere bisogno di un significato ulteriore in ciò che affronta. E tutto questo quindi lo sviluppa attraverso il rito, attraverso la liturgia, perché non è attraverso lo studio, vuoi scientifico, vuoi metafisico, vuoi qualsiasi altro branca del sapere si possa affrontare che l'uomo trova il significato vero, ultimo, estremo della propria vita, della realtà, della storia. Ecco, non lo trova se non in questa percezione sacramentale che può essere soltanto liturgica. E qui possiamo già fare un passo verso Solženicyn perché io credo che la chiave di lettura della sua opera, ne abbiamo affrontate già varie la volta scorsa, che vanno da quella banalissimamente politica, sociale, sociologica, fino a quella filosofica, teologica. Dicevo, la chiave fondamentale per leggere la sua opera, come vedremo un pochino adesso, riguarda proprio il rapporto con la bellezza e quindi con il carattere liturgico dell'uomo. Cristina Campo, che è un'autrice, una scrittrice che io amo tantissimo e ritengo una delle mie maestre, uno dei miei pochi maestri, preferisco usare il maschile, quindi uno dei miei pochi maestri veri. Dicevo, Cristina Campo, tessendo l'elogio di Solženicyn, poi ne leggeremo ancora un pezzettino che è straordinario e ci fa capire veramente come si possa affrontare tutto questo, diceva che le pagine più belle di Solženicyn sono quelle in cui lui parla di liturgia, oppure in cui lui tratta le storie, i personaggi dal punto di vista liturgico. In un'intervista a Cristina Campo, parlando a ruota libera di letteratura, di metafisica, di arte, di bellezza, parlò anche di, su sollecitazione dell'intervistatore, parlò anche di Solženicyn. E io credo che non vi sia definizione più bella di quest'uomo e della sua opera, che quella che è raccolta veramente in pochissime righe. Cristina Campo disse questo: Solženicyn oggi è qualcosa che ti fa piegare le ginocchia. L'espressione non è mia, ma è lui l'apostolo del domani. Lui, così antico e immemoriale, quasi un animale preistorico, nell'universale frenesia di tutte queste scimmie impazzite e come elettrodi nel cervello, possedute da ossessioni, terrori e immagini che farebbero chinare gli occhi per la vergogna a qualsiasi animale, appare Solženicyn. E quel volto, mortalmente serio, immensamente casto, totalmente appassionato e soprattutto libero dalla paura contemporanea di mostrarsi così, di colpo fa dire un uomo. Io trovo veramente straordinario questo passaggio, che da solo basta veramente a definire quello che è stata una persona e quello che continua a rappresentare attraverso la sua opera. Quello che mi colpisce soprattutto in questa descrizione è che traspare in controluce, veramente a saperlo leggere, e per saperlo leggere serve avere un minimo di conoscenza, non solo dei personaggi, ma proprio del sostrato culturale, religioso, dal quale Solženicyn è emerso, e che Cristina Campo conosceva bene e chiamava molto. Quindi il sostrato, dicevamo, è quello della tradizione religiosa, culturale, spirituale russa, ortodossa. Ma molti, pensando appunto a Solženicyn, immaginano semplicemente l'uomo che resiste. Abbiamo visto la volta scorsa che cosa significhi però essere l'uomo che resiste rinchiuso dentro i reticolati, cioè significa essere l'uomo che ha trovato la radice del proprio essere, quindi del proprio rimanere ritto, rimanere in piedi senza che nessuno riesca a piegarti. Facendo un passo ancora, io credo che nell'immagine di Solženicyn, nella persona di Solženicyn, veramente ci sia la chiave che ci permette di capire che cosa sia veramente la bellezza, quindi che è quel tratto di verità che salverà il mondo. Ma che ci dia anche la capacità di vedere qual è lo strumento, qual è la qualità fondamentale per qualsiasi uomo per riconoscere il bello e per leggerlo veramente per ciò che è, per ciò che salva. Quindi, se torniamo all'ambivalenza dostoevskiana che emerge in quel romanzo, nell'Idiota, quindi la bellezza che salva il mondo, ma la bellezza che può anche ribaltare il mondo. Ecco, se noi andiamo a riferirlo lì, la vita di Solženicyn, la sua opera, il suo modo di porsi, se vi ricordate, abbiamo letto un passaggio veramente straordinario della Quercia il Vitello, in cui esce che l'ethos dello scrittore alla fine è l'umiltà, quindi il nascondimento, l'ethos del vero scrittore. Allora, tutto questo ci porta attraverso l'opera di Solženicyn, attraverso la sua vita che andiamo a vedere poi, e soprattutto attraverso l'opera, lo strumento che mi permette di cogliere la bellezza, l'aspetto, il tratto del vivere che mi permette di cogliere la bellezza e di valorizzarla, di fare in modo che veramente sia trasfigurante, è la mitezza. Solženicyn era un uomo mite. E mite non è semplicemente l'uomo inoffensivo, è l'uomo che attraverso l'esercizio dell'umiltà riesce a fare in modo che tutto ciò che esiste si mostra non semplicemente per ciò che è, ma si mostra per ciò che è stato creato, per come è stato creato, cioè riporta tutto alle sue origini. Quando Cristina Campo parla di quest'uomo quasi preistorico, immemoriale, ci parla proprio di un uomo capace di tutto questo, cioè ci parla di un uomo che ha visto le cose tornare come sono. Ovviamente questo non l'ha fatto solo Solženicyn. Penso ad esempio nel mondo occidentale, a certi passaggi di Chesterton dicono esattamente questa cosa. Penso forse ai due scrittori occidentali, ai due scrittori più orientali tra quelli occidentali, scusatemi il gioco di parole, che sono gli Uis e che sono Saint-Exupéry, veramente ci mostrano queste cose, quello essenziale invisibile agli occhi, ad esempio, del piccolo principe. Ma tornando a noi, tutto questo, l'essenziale che è invisibile agli occhi, lo posso vedere se divento un uomo mite. Ecco. Solzhenitsyn era precisamente questo, e Solzhenitsyn proprio per questo è stato capace di cogliere il senso della bellezza. Da dove viene questa capacità di essere mite in questo modo? Vorrei citarvi due brevissimi episodi che danno l'idea di che cosa sia la mitezza vista così, e che ci permette di cogliere il bello in tutto ciò che ci circonda. Il primo è un passo patristico molto, molto conosciuto, penso, sicuramente molto illuminante, riguarda Antonio Abate, quindi Antonio il Grande, il quale viene a sapere, già diciamo monaco e eremita anche di grande prestigio, cioè conosciuto, ma arrivato veramente a vertici altissimi della vita, dello spirito, dell'anima, del cuore, viene a sapere che ad Alessandria c'è un uomo che è ancora più avanti di lui in questo avvicinarsi a Dio e avvicinarsi alla bellezza. Ed è un ciabattino. Allora Antonio va ad Alessandria, incontra il ciabattino e gli chiede che cosa faccia lui perché sia così avanti, perché questo ad Antonio è stato rivelato dal Signore, quindi non è semplicemente una diceria. E il ciabattino risponde così: non so che cosa faccio di buono, Abba. Semplicemente al mattino, quando mi alzo e mi metto al lavoro, mi dico che tutti gli abitanti di questa città, dal più piccolo al più grande, entreranno nel regno a motivo delle loro opere di giustizia. Io solo riceverò il castigo per i miei peccati. E di nuovo la sera, prima di addormentarmi, mi ripeto la stessa cosa. Tutt'altro che banale, semplicissimo, ma tutt'altro che banale, perché è la radice dell'umiltà, che permette di fare un passo nella vita dello spirito che è decisivo, che è quello che cambia la mia vita, che cambia il mondo e che almeno per quanto mi riguarda lo salva. E che cos'è questo passo? È vedere la bellezza negli altri. Vedere la bellezza non solo nel loro presentarsi, ma nelle loro opere, che è la cosa che ci risulta più difficile. Almeno io parlo per me, ma è quanto ci risulta più difficile riconoscere la bellezza in ciò che fanno gli altri sempre. E soprattutto qui riconoscere che quella bellezza è la bellezza delle loro opere, che corrisponde alla verità, che corrisponde quindi alla sacramentalità di quelle opere, cioè al fatto che significhino altro, ecco, quella bellezza li salverà. È l'unico che non è in grado di essere salvato perché tutto quello non lo vede, il ciabattino dice di essere lui stesso. Qui ci troviamo anche di fronte, ovviamente, al paradosso tipico del cristianesimo, in cui quando sembra che uno si perda, in realtà, da questo punto di vista, in realtà si salva chi? Vorrà chi accetterà di perdere la propria vita la salverà, l'avrà salva. Ecco, questo è veramente la bellezza. È lo strumento che ci permette di conoscere la bellezza ed è lo strumento che Solzhenitsyn, poi entriamo nel dettaglio, utilizza per mostrare che veramente c'è qualcosa di grande che ci salva, che è appunto il bello, che è il riconoscerlo e il praticarlo. C'è un altro passaggio, anche questo qui è molto breve, ci tengo in particolare a Comunque a ricordarlo perché riguarda lo starez Ambrosi Rioptina. Rioptina è uno dei monasteri più importanti nella storia della Russia. Nell'Ottocento, un monastero che è stato un punto di riferimento proprio per il mondo intellettuale russo dell'Ottocento, è frequentato tra gli altri anche da Dostoevskij, ma da tantissimi altri scrittori, riguarda Ambrosio di Rioptina, che è uno, se non l'unico, se non l'unico prototipo, comunque è il monaco al quale Dostoevskij si è ispirato poi per creare la figura di Zosima nei Fratelli Karamazov. Quest'uomo Ambrosi era un uomo di una bontà impressionante, la cui santità, come viene recitato anche nel Tropario, una preghiera che lo riguarda, la cui santità è passata soprattutto attraverso la capacità di immedesimarsi nella vita degli altri. E quindi nel sostenere ciascuno nella sua vita, rendendo bello quello che quel ciascuno poteva dare, poteva fare. La sua giornata era fatta di interminabili colloqui con pellegrini fedeli che andavano a trovarlo proprio per avere conforto. E un giorno arrivò da lui una signora anziana, una contadina, che si lamentava perché morivano i tacchini che doveva allevare, e la sua padrona si arrabbiava con lei. Quindi tutti cercavano di mandare via questa donna che avrebbe importunato Ambrosi, che era malato, quindi non faceva veramente fatica ad avere questi incontri, ma non riuscirono, e nelle cronache del monastero si dice così: Ambrosi si mise a interrogarla con pazienza su come allevava i tacchini e poi le diede dei consigli pratici. La benedisse e le consigliò con il suo incoraggiato sorriso. E la congedò con il suo incoraggiante sorriso. Si seppe dopo che i tacchini non si ammalarono più. E ai presenti, timorosi che il padre perdesse tempo in casi simili, lui spiegò: che volete, tutta la sua vita è legata a quella dei tacchini. Allora, guardate che questa frase, tutta la sua vita è legata a quella dei tacchini, è veramente un esempio nel quale si coglie la bellezza, nel quale si coglie ciò che veramente salva, perché tutta la sua vita è veramente il segno di ciò che Ambrosi ha colto, perché altrimenti avrebbe detto in modo molto banale: la sua vita è legata a quella di Tacchini. E questo sarebbe stato molto laico, diciamo, molto terrestre, molto pedestre, incapace di arrivare veramente a cogliere la sacramentalità. Invece, quando Ambrosi dice tutta la sua vita di quella donna, allora ha capito tutto il mondo di quella donna, ha capito tutta la persona di quella donna. Ecco, quindi questo è veramente il modo nel quale si arriva a cogliere la bellezza anche delle cose che appaiono più banali, ma è questo ciò che salva, e ciò che ci salva, e ciò che rende la nostra vita bella nonostante tutto, quando spesso noi stessi non ce ne rendiamo conto. Questo è diciamo, l'humus dal quale emerge poi l'opera di Solženicyn, che veramente è, da questo punto di vista, la narrazione della bellezza. E quindi ecco perché dentro i lager è possibile salvarsi, ecco perché è possibile salvarsi anche fuori dai lager, ma dove la vita era completamente burocratizzata, oppressa o altro, perché si trattava allora di riuscire a comprendere qual è la radice della nostra vita, che è, ripeto, sacramentale, perché, ripeto, l'uomo è un animale liturgico. Quando si parla di bellezza, quando si evocano certi concetti, certe immagini, e si parla della tradizione culturale, religiosa russa, non si può non parlare dell'icona, che è veramente un concentrato di bellezza. Che si manifesta davanti agli occhi di tutti, grazie al lavoro non di un semplice pittore o di un semplice scrittore, come si suol dire parlando delle icone, ma di un uomo profondamente religioso che è stato deputato a quel lavoro per la santità della propria vita. Quindi già questo ci fa capire di che cosa si tratta quando si parla di icona, di cosa stiamo veramente affrontando. Quindi stiamo parlando di qualche cosa che ci pone davanti a una finestra che si apre sull'infinito. Nel mondo occidentale tutto questo non c'è più, anche riguardo all'arte, e non c'è più da quando l'uomo, diciamo dal Rinascimento, ma già da un po' prima, queste finestre che si aprivano sull'infinito attraverso le opere d'arte, le ha chiuse, facendo in modo che queste finestre diventassero degli specchi. E nei quali l'uomo non faceva nient'altro che vedere se stesso senza nessun altro significato che se stesso. Allora, che cosa è l'icona? Riguardo alla bellezza e alla sua radice, lasciare qui la parola a Floreschi, Pavel Floreschi, padre Pavel Floreschi, un altro martire della storia russa durante il comunismo, il quale ha dedicato più e più pagine, più e più opere all'icona e alla bellezza. Ricordo solamente due testi che sono sicuramente tra i più importanti da questo punto di vista: uno è Le porte regali e l'altro è La prospettiva rovesciata. Dalle porte regali leggo questo. L'icona è concreta e tangibile espressione metafisica a cui il ragionare meditato dei più grandi metafisici non si avvicina neppure nei momenti più felici, quando smettono di fidarsi delle loro parole. L'icona è vera scrittura, è trascrizione di ciò che vive in un altro mondo. Prostati davanti all'icona. E pensa pure che la felicità stia in questo riconoscere la presenza del sacro. Non esiste eccesso, non esiste eccessivo entusiasmo quando sta in ginocchio davanti a tale splendore. L'icona evoca un archetipo, cioè desta nella coscienza una visione spirituale. Per chi ha contemplato nitidamente e coscientemente questa visione, questa nuova secondaria visione per mezzo dell'icona è anch'essa nitida e cosciente. Pagine e pagine ci descrivono che cosa sia l'icona da questo punto di vista e tutte ci pongono davanti a qualche cosa che sta oltre. Che cosa dici? E quali sono queste immagini così straordinarie? Credo di non essere originale in questo, ma devo dire che quel poco che abbiamo sentito ora, ma questo veramente manifestarsi nella mia vita, questo manifestarsi nella mia giornata attraverso ciò che vedo di così grande, lo trovo soprattutto nell'icona della Trinità di Rubliov, che è famosissima anche in Occidente. Alla quale sarebbe bello dedicare una puntata a parte. Il mio starez, il mio padre spirituale, ha scritto un'opera dedicata proprio all'analisi di quest'opera, di questo lavoro, di questa icona che si intitola Lo Spirito Consolatore. E devo dire che quando ci si trova di fronte a questo manifestarsi del vero, è veramente qualcosa di grande. Quindi dietro a questa immagine, che è ovviamente è più di un'immagine, c'è veramente il significato denso di ciò che è bello. Cosa ci può essere di più bello della Trinità? Di questo mistero grandioso di Dio e della divinità che veramente per intervento della grazia, in qualche modo noi possiamo anche solo intuire contemplando quell'immagine. Davvero, io non sono riuscito a trovarne un'altra che, per quanto mi riguarda, abbia questa potenza. E penso che non sia un caso che è diventata una delle immagini, non solo delle icone, ma delle immagini più celebri in tutto il mondo e lo sarà sempre. Ecco, ma che cosa produce in noi questo contatto con la bellezza? Su quali strade ci mette? Che cosa ci suggerisce? Ci suggerisce il modo nel quale anche noi, in una maniera o nell'altra, che non dipende solo dal nostro impegno, ma dipende dalla grazia di Dio, possiamo diventare parte di quell'immagine, di quell'icona, quindi ovviamente non diventare parte della Trinità naturalmente, ma in qualche modo arrivare a percepire, a gustare di quella divinità e quindi, come si dice nella teologia, nella tradizione ortodossa, quindi a essere divinizzati, cioè a diventare qualcosa di più che uomini. Quindi essere come Dio per grazia, che poi è il destino a cui è chiamato ciascun uomo. E anche qui, com'è che ci si arriva? Spogliandosi di tutto ciò che è in sovrappiù, di tutto ciò che è umano, solo umano e vuole rimanere soltanto umano. Come farlo? Ce lo dice Isacco di Ninive, il quale in uno dei suoi discorsi dice così: vuoi essere in comunione con Dio nel tuo intelletto, ricevendo quella percezione di godimento che non è schiava dei sensi? Segui la misericordia. Quando si trova dentro di te, essa riproduce quella bellezza santa della quale riceverai la somiglianza, dalla quale riceverai la somiglianza. Il carattere universale dell'attività della misericordia, senza che si interponga tempo, opera nell'anima la comunione con la divinità, nell'unità della gloria e dello splendore. Allora, scusate. C'è anche questo passo a cui bisogna fare riferimento e che bisogna aggiungere, e dice: non vi è altra via per giungere all'amore spirituale che riprodurre in noi l'invisibile icona. Cominciare dalla compassione, come il Signore nostro ha detto, parlando della perfezione del Padre, e perciò ha comandato a quanti gli obbediscono di porre la compassione come fondamento di perfezione. E torniamo ancora all'amitezza. Quindi all'amitezza che riproduce in noi l'invisibile icona, cioè l'invisibile icona è la somiglianza con Cristo, e quindi vuol dire il recupero di ciò che è stato perso a causa del peccato originale. E quindi questa è la vera bellezza. Allora, se noi non teniamo presente ciò che significa bello, ciò che significa bellezza, ciò che significa strumento per produrre, per quanto ci è possibile, bellezza, anzi per riprodurre la bellezza che il creato già contiene in sé. Se non siamo in grado di scoprire che tutto ciò che abbiamo attorno è sacramento di tutto questo, allora veramente stiamo parlando di cose che possono piacere, di cose che possono non piacere, a quali diamo anche il nome di bello, ma che di bello non hanno assolutamente niente. Se io penso all'arte occidentale, anche contemporanea, è veramente fatico trovare qualche cosa di questo genere, ma ci sono cose belle. Io non so se questo denota una mia deformazione o altro, ma io trovo ad esempio che rispondono molto a questi canoni le nature morte di Morandi, quelle soprattutto in cui sono le bottiglie impolverate, che sono, a mio avviso, di una bellezza, di una densità metafisica veramente proprio pastosa, che viene proprio da questo contatto con la realtà. Pensate che faccio questa piccolissima divagazione, ma che non è poi così, così strana, perché ci porta direttamente poi a quanto vogliamo dire su Solženicyn, per concludere questo discorso. Pensate che Morandi teneva queste bottiglie in una casa, in un locale di casa, chiuso, tutte sul pavimento, facendo che si impolverassero naturalmente, e non voleva che le sue sorelle entrassero in questa stanza per pulire, perché lui aveva bisogno di queste cose coperte da quella polvere, di queste bottiglie coperte da questa polvere, perché significavano veramente, veramente altro. E pensate che quest'uomo, quando finiva, esauriva i suoi pennelli, invece che buttarli via, andava a seppellirli in giardino. Ecco, io credo che questi atti molto semplici veramente ci diano l'idea di come è possibile trovare il bello nella vita di tutti i giorni. E ora arriviamo a Solženicyn, almeno a un esempio di bellezza nella sua scrittura, o meglio di descrizione della bellezza, che va a trovarla non in descrizioni fantasmagoriche, ma proprio nel recupero di quella sacramentalità della vita quotidiana, che si annida anche là dove nessuno lo immaginerebbe. Ci sono pagine straordinarie in cui parla di splendore liturgico Solženicyn. Penso al primo cerchio, uno dei suoi grandi romanzi, quando descrive una processione osteggiata dai comunisti. Comunque, penso sempre al primo cerchio, mi viene in mente la descrizione della chiesa di San Nikita a Mosca, in cui c'è una vecchia babushka che, piegata per terra nell'atto della preghiera, e vi assicuro, commovente al punto tale, almeno per quanto mi ha dato, da riuscire a comprendere la bellezza delle babushke che vedo tutte le domeniche alla Divina Liturgia, e alle quali vorrei assomigliare almeno un po'. Quindi penso anche a pagine di questo genere, che sono, come diceva Cristina Campo, straordinarie, tra le cose più belle che Solženicyn abbia scritto, anche perché vanno a incastonarsi dentro magari narrazioni in cui sembra che tutto sia buio, tutto sia oscuro, e invece c'è proprio questa grande capacità, questa sapienza letteraria di questo impressionante scrittore, veramente monumentale, che dal buio tira fuori queste gemme e che ci mostra come il buio, nonostante tutto, non sia in grado di oscurarne i riflessi. Però ora io voglio parlarvi di uno dei racconti che amo di più, non solo di Solženicyn, ma in assoluto. Si intitola La casa di Matriona. È un racconto breve, trentina di pagine, nel quale un uomo che alla fine poi è Solženicyn, appena uscito dal lager, è comunque costretto all'esilio, in patria, insomma, va in un villaggio in cui dovrà poi insegnare matematica trova alloggio presso la casa di Matriona, che è la casa più brutta di tutto il villaggio, più maltenuta di tutto il villaggio, e la padrona è la padrona che si presenta nel modo peggiore rispetto a quello in cui si potrebbero presentare tutte le altre padrone di casa del villaggio. Quindi una casa assolutamente inospitale a prima vista, e non dico a caso a prima vista perché il bello si manifesta sempre per quello che è veramente ad una seconda vista, cioè a un qualche cosa che è in grado di andare oltre. La casa, dice Solženicyn, era fatta così, dice l'isba spaziosa, e soprattutto l'isba spaziosa e soprattutto la sua parte migliore presso le finestre era arredata di sgabelli e panche con vasi e bigoncioli di ficus. Essi riempivano la solitudine della padrona con la loro folla silenziosa ma viva. E già questo è uno squarcio notevole, perché non c'è bisogno di essere dei fanatici amanti delle piante grasse come sono io, per capire che cosa sia quella folla silenziosa ma viva fatta di piante. È qualcosa che veramente ci introduce in un mondo in cui si manifesta il mistero, ma il mistero diventa sacramentalità, cioè diventa significato di altro, diventa bello, bello che ci mostra che cos'è la vera bellezza. Ma io trovo straordinario questo passaggio. La casa era ovviamente popolata da topi, da scarafaggi che circolavano ovunque, soprattutto di notte, anche dietro alla carta da parati che era stata incollata sui muri. E dice così: di notte, quando Matriona ormai dormiva, e io lavoravo seduto al mio tavolo, il rado rapido frufru dei topi sotto la tappezzeria era coperto dal fruscio compatto, unito, ininterrotto, come il rumore lontano di un oceano degli scarafaggi oltre il tramezzo. E sentite queste due righe, che sono, io credo, inarrivabili, ma io mi abituai perché in esso non c'era alcunché di malvagio, non c'era menzogna. Quel loro fruscio era la loro vita. Credo che aver scritto tre righe di questo genere giustifichi una vita da scrittore, anche se poi uno non scrive più niente di memorabile, come invece non è stato ovviamente per Solženicyn, che ha continuato a scrivere cose memorabili. Ma guardate che lo rileggo perché mi commuove sempre. Ma io mi abituai perché in esso non c'era alcunché di malvagio, non c'era menzogna. Quel loro fruscio era la loro vita. Se ci pensate, torniamo ancora a quanto diceva Ambrosi a proposito della signora che non riusciva ad allevare bene i tacchini. Quindi era la loro vita degli scarafaggi, quindi, e non c'era menzogna. E quell'essere privo di menzogna è ciò che squarcia il velo di fronte a ciò che noi guardiamo e ci permette di capire che cos'è veramente, quindi senza menzogna. Se ricordate, uno dei degli scritti più celebri di Solženicyn, si intitola Vivere senza menzogna, quello, però quello è un invito agli uomini del suo tempo e del tempo poi che verrà, che è anche il nostro. Questo io credo che veramente ci dia l'idea del fatto che l'uomo non può mai dimenticare di essere un animale liturgico e quindi deve essere in grado di capire, di leggere.